Innanzitutto do il benvenuto a questa giornata, è una giornata in cui mi piace pensare dedicata alla cura, ma dedicata alla cura nel senso che ci prendiamo cura di noi oggi, ecco, alcune ore dedicate alla cura di noi, del pensiero, presa una cura della nostra persona a livello anche intellettuale sul tema della cura. E io sono responsabile, per chi non mi conoscesse, ecco, sono responsabile di questa casa, di questo centro di spiritualità che è presente da una decina di anni qui a Druento, e portiamo avanti un discorso appunto di spiritualità, offrendo percorsi di vita interiore alle persone che ci accostano. Quindi offriamo l'occasione di fermarsi, di fare un po' di silenzio, un po' di quiete, di fuggire dalle proprie attività per radicarsi nuovamente nel proprio sé. E quindi diciamo che sono tutte tematiche che portiamo avanti molto dedicate al rapporto appunto col sé, con l'io interiore, ma ovviamente anche un discorso di spiritualità cristiana. Quest'anno abbiamo pensato questa parentesi in realtà, perché è stata una sfida fin dall'inizio di proporre questa giornata sulla cura, una cura ovviamente, come dicevo prima, anche dello spirito, no? Però arrivare a concepire anche la cura come qualcosa di molto più ampio, facendo parlare chi nel campo, sul campo, si dedica alla cura. Infatti tutti coloro, tolto me, ecco, ma tutti quelli che parleranno dopo di me, sono impegnati professionalmente nel campo della cura alla persona, quindi sono professionisti della cura e nella fattispecie tutti infermieri. Quindi quando abbiamo pensato con Marmo, con Soranna, con l'equipe un po' del centro di formazione del Cottolengo a questa giornata, la sfida è proprio questa: facciamo parlare i professionisti, gli infermieri, rivolto alla popolazione, cioè rivolto a quelle persone che non sono implicate in ambiti professionali riguardo alla cura. Quindi è un po' il nostro pubblico, no? Solitamente chi ci frequenta, chi passa in questa casa, ha l'occasione di ascoltare una riflessione sulla cura da parte dei professionisti. E quindi io la considero proprio una sfida in qualche modo, quella di oggi. Ringrazio chi ha partecipato, cioè i relatori, tutti quelli che passeranno a parlare. E poi ringrazio anche ovviamente il centro di formazione del Cottolengo, perché ha lavorato in questa direzione. E, appunto, io non sono un infermiere, non sono un professionista della cura, faccio la mia relazione un po' come cappello introduttivo, ecco, di questa giornata. Quindi parlerò della cura, ma da un punto di vista un po' diverso, ecco. Il titolo e la giornata l'abbiamo pensata parecchio tempo fa, l'avevo messo in programma già dallo scorso anno, e poi quando era ora di prepararmi per questa relazione, ho cambiato un po' registro, ho cambiato un po' tematica. Quindi sulla locandina c'è la cura dell'essere da Gesù a Jung. E poi mi sono imbattuto in una realtà che cercherò di presentarvi questa mattina e ho detto: lavoriamo su quello, perché la reputo molto interessante. Ovviamente darà fuori anche il tema della cura riguardo Gesù, della vita, diciamo, della cura dell'interiorità, citando Jung, ma vorrei partire da una realtà molto molto antica. E tutto parte da questo personaggio. Questo personaggio si chiama... Ecco, potessimo anche togliere questa roba. Beh, comunque lui si chiama Filone d'Alessandria. Filone da chi è Filone d'Alessandria? È un personaggio che si muove tra il 20-30, la data di nascita non è molto certa, avanti Cristo, e muore intorno al 45 dopo Cristo. È stato un grande filosofo greco di cultura ebraica, vissuto in epoca ellenistica. Perché viene ricordato Filone? Filone è stato un grandissimo studioso delle scritture ebraiche. E viene ricordato perché ha avuto l'intuizione di rileggere in maniera allegorica la scrittura, la Torah in particolare, attraverso l'utilizzo della cultura ellenistica di Alessandria. Viene chiamato appunto Filone d'Alessandria o anche Filone l'ebreo. Filone è un genio, possiamo dire, del pensiero filosofico, appunto, che si occupa di scrittura, si occupa della Torah. E gli studiosi di questa materia, diciamo, arrivano a lui spesso appunto per recuperare delle interpretazioni allegoriche. Ma noi abbiamo fortunatamente tantissime opere di Filone, lui ha scritto moltissimo, anche se non tutte si sono pervenute, però tenete conto dell'epoca, fortunatamente abbiamo ancora molte opere di Filone d'Alessandria. Ma perché lo cito questa mattina, visto che la scrittura, la Torah, non è il nostro tema? Perché in un'opera, nella De Vita Contemplativa, Filone tratta di alcuni personaggi che vengono chiamati, denominati terapeuti. Lui dice di essere venuto in contatto nella sua vita con questi personaggi, con i terapeuti. Quindi io stamattina cercherò di presentarvi i terapeuti d'Egitto, vengono chiamati solitamente, o terapeuti di Alessandria. Le notizie che abbiamo sono soprattutto quelle pervenuteci appunto grazie a Filone. I terapeuti sono, si pensa, fossero membri di un movimento religioso giudaico, fiorenti soprattutto nel primo secolo dopo Cristo, presenti in Egitto, ma fino alla Grecia, quindi hanno avuto una grande estensione. Filone di Alessandria dice di averli incontrati, di averne fatto esperienza, in un lago, intorno a un lago, vicino ad Alessandria d'Egitto. Li studia, li frequenta e ne scrive un testo. In un testo il De Vita Contemplativa appunto ne parla diffusamente. Ora, i terapeuti hanno uno stile di vita comunitario, entrano in questa comunità dopo una scelta, quindi proprio lasciano il mondo, entrano in questa comunità, e per chi mastica un po' di antichità riguardo a queste tematiche, verrà in mente, per somiglianza, un'altra grande comunità antica, Coeva, che sono gli Esseni, che si muovono per lo più nel grande deserto della Palestina, anche se le differenze tra i terapeuti e gli Esseni sono molto diverse. I terapeuti si dedicano soprattutto allo studio della Torah, della scrittura, quindi entrano in questa comunità, iniziano uno stile di vita molto particolare e si dedicano soprattutto allo studio della scrittura. Poi, mangiano in maniera molto particolare, quindi si dedicano anche a una, diciamo, a un'igiene alimentare particolare e sono molto attenti anche all'aspetto del fisico, proprio del corpo. Loro dedicano una giornata, il sabato, all'unzione del corpo con oli particolari. Ogni mattina si mettono di fronte al sole, dove sorgerà il sole, e quando spunta il sole cominciano a cantare con inni fatti da loro o recuperati dalla tradizione scritturistica. Allora, io cercherò adesso di entrare, grazie a Filone, grazie a questo personaggio, entrare nel mondo dei terapeuti. Perché ve li propongo? Anzitutto perché sono sconosciuti, non so quanti di voi avessero sentito parlare dei terapeuti d'Egitto, ma perché credo che siano di un'attualità impressionante, proprio riguardo alla cura. Ora, il verbo greco da cui il sostantivo terapia e terapeute è un verbo che significa sia servire che curare. I terapeuti d'Egitto sono coloro che si prendono cura e servono, stesso verbo, questo è importante, si prendono cura e servono il corpo e gli dèi. Poi parleremo di cosa intendono i terapeuti per dèi. Comunque si prendono cura, servono il corpo e gli dèi. Per Filone il terapeuta è innanzitutto un personaggio, un uomo, una donna, perché sono comunità miste, tra l'altro questo è molto interessante, che si prendono cura innanzitutto del corpo. Per loro li chiamano i tessitori. Loro tessono l'abito che vestiranno quando entrano in comunità, e loro vestono soltanto di lino. Sono coloro che si dedicano alla tessitura del proprio abito. E poi li definisce anche i cuochi, perché danno una grande importanza, lo vedremo dopo, adesso faccio soltanto una carrellata introduttiva, danno molta importanza al cibo, che poi vedremo è un cibo molto molto semplice. Secondariamente il terapeuta ha cura delle immagini che abitano la propria anima. Sono dei fini psicologi, cioè se siamo nel primo secolo dopo Cristo e si parla già di immagini interiori, si prendono cura delle proprie immagini interiori, loro dicono degli dèi e dei logoi, le parole che gli dèi dicono alla propria anima, cioè si prendono cura di ciò che Dio dice, gli dèi dicono alla propria anima. Quindi c'è tutto questo aspetto psicologico importantissimo. A cura del terapeuta, a cura della sua etica. Cosa vuol dire? Sono attenti che il proprio desiderio sia accordato allo scopo che si è prefissato. Si prendono cura del desiderio, dei propri desideri, cercando di farlo coincidere con lo scopo della propria vita. Poi vedremo cosa vuol dire avere un desiderio che non coincide, no, con il proprio progetto di vita. Il terapeuta non guarisce, dice Filone. Egli ha semplicemente cura, si prende cura, perché è il vivente che guarisce. Il terapeuta predispone l'uomo all'azione del vivente, quindi il terapeuta è colui che si prende cura del proprio mondo interiore perché il vivente possa agire e di conseguenza guarire. Ecco, e io credo che ci sia molta ricchezza in questo, la differenza tra guarire e curare, tra guarire e curare. I terapeuti non guariscono ma curano, predispongono l'uomo alla guarigione, che verrà da un'altra parte invece. Abbiamo detto, chi entra nei terapeuti cambiano di abito, dice Filone, cambiano di abito, vestono di lino. Perché? Ma perché cambiare abito significa cambiare clima, cambiare tempo, Lasciare gli abiti significa abbandonare uno stile di vita, assumerne uno nuovo e aver cambiato vita in qualche modo. Il cambio d'abito è, in realtà tutte le tradizioni religiose hanno questo momento importante, cambiare abito. Noi purtroppo abbiamo dimenticato un po' questa antropologia, ecco, culturale riguardo all'abito. Per noi non c'è più il cambio anche soltanto una volta c'era la domenica in cui ci si cambiava d'abito. Oggi non è più fatto salvo, anzi, qua si aprirebbe un mondo molto interessante, che non possiamo dire tutto, ma provate a pensarci un attimo a questo cambiare d'abito. L'abito nuovo li deve ricordare di non essere per la morte, ma per l'eternità. Questo è lo scopo del vestirsi di lino e lino bianco. Abbiamo detto che cambiano anche il nutrimento, l'igiene alimentare cambia una volta che entrano in comunità. Le frasi che tornano negli scritti dei terapeuti sono le seguenti: basta nutrirsi di cadaveri, basta nutrirsi di cadaveri, cioè non nutriamoci più di cadaveri. Interessante. Tolgono la carne, tolgono tutto ciò che è vivente dalla loro alimentazione, si prendono cura del loro mondo interiore perché credono fermamente che questo, che mangiare carne non aiuta certamente, smetterla di mangiare cadaveri. Perché, altra frase, perché anticipa in questo modo Feuerbach, no? Quando dice che l'uomo diventa ciò che mangia, l'uomo diventa ciò che mangia. E poi questa altra frase che si ritrova nei terapeuti, molto bella, credo: quello che è nel nostro piatto è il miglior medico. Quello che c'è nel nostro piatto è il miglior medico. Sono tutte frasi che oggi noi troviamo, no? Dappertutto in realtà, ma queste vengono dette nel primo secolo d.C. Cosa mangiavano? Mangiavano pane accompagnato da acqua, sale e nelle feste un po' di sopo e basta. Questo era il cibo dei terapeuti. Ma non si ferma, Filone quando parla dell'alimentazione non si ferma tanto nel descrivere di cosa, ma del come mangiano, di come prendono cibo i terapeuti, perché tutte le tradizioni religiose che pongono sempre molta importanza al cibo reputano che anche il come è fondamentale, perché bisogna scegliere tra consumare e comunicare. La bestia è concentrata nella propria ciotola e se si avvicina a qualcuno magari ringhia. C'è un modo di assumere cibo prendendo cibo, soltanto dedicandosi a quello che c'è nel proprio piatto. I terapeuti cominciano a prendersi cura anche del come assumere cibo. Cioè il momento del pasto diventa momento di comunione. Il cibo ha questo aspetto molto bello, comunionale, in realtà in tutte le alte culture il cibo è forma comunionale. Pensate a Gesù, quanta importanza dà il prendere il cibo assieme agli altri, che diventa simbolico di qualcosa di molto più ampio, cioè della comunione stessa con Dio. Cioè il prendere il cibo insieme ha un elemento quasi trascendentale. Aver cura del proprio immaginale, abbiamo detto prima, ossia degli dèi. Prendersi cura degli dèi, tradotto per i terapeuti, significa prendersi cura del bello, del vero e del bene. Questo credo che sia splendido, cioè avere identificato Dio, gli dèi, con il bello, il vero e il bene. Questo vuol dire prendersi cura degli dèi, che abitano anzitutto dentro di noi. Avere cura degli dèi per i terapeuti significa vigilare sulle grandi immagini che abitano dentro di noi, gli archetipi che ci guidano verso il peggio e il meglio di noi. Pensate, Jung, riguardo agli archetipi, dirà proprio questo. Per questo che dicevo che Jung in qualche modo torna. Prendersi cura delle immagini che abitano dentro di noi, che sono quegli archetipi che in qualche modo ci hanno il potere di guidarci verso il bene o il peggio di noi. Filone, che studia i terapeuti, Filone dà molta importanza ai sogni. È impressionante questa cosa. Bisogna aspettare Freud e Jung per avere la stessa attenzione ai sogni che aveva Filone d'Alessandria. Avere cura dei sogni, prendersi cura dei propri sogni, perché in questo modo arriva agli archetipi, e arrivare agli archetipi vuol dire attingere all'inconscio, e attingere all'inconscio vuol dire non permettere che qualcosa di inconscio appunto abbia il potere di portarti in giro come vuole. I terapeuti hanno cura del desiderio, nel senso di avere in qualche modo la capacità di orientarlo quando si è perduto. I desideri hanno una portata impressionante nella nostra vita. Leggendo il De Vita Contemplativa di Filone, noi sappiamo che i terapeuti sono anzitutto dei grandi filosofi. Sono filosofi che cercano di conformare, ecco l'etica, il loro modo di agire al loro pensiero e il loro pensiero al loro essere profondo. Quindi il filosofo, in realtà, non è colui che specula intellettualmente, ma colui che si trasforma. È vero, parte dal pensiero, ma un pensiero collegato al proprio essere profondo. E se tu cominci a lavorare su questi due aspetti, arrivi a trasformarti. Per questo i terapeuti sono sì filosofi, ma sono soprattutto chiamati da Filone dei medici. Curano il corpo, è vero, hanno grande attenzione al corpo, ma non inteso come involucro, ma sempre come corpo animato. Animato vuol dire intriso, imbevuto di anima. Ma visto che la parola anima è una parola nostra, occidentale, dovremmo dire corpo animato significa corpo imbevuto di spirito, soffio vitale. Per cui per i terapeuti curare il corpo significa essenzialmente essere attenti al soffio che lo anima questo corpo, che lo informa. Tenete presente che per gli antichi ebrei la malattia, e quella più grave che la morte, le malattie erano legate alla perdita o mancanza di soffio. Viene usato molto questo termine, soffio. Il corpo è animato perché c'è un soffio che lo anima. Se no è cadavere. Quindi risanare qualcuno significa far circolare di nuovo il soffio vitale nelle sue membra. C'è un salmo della tradizione ebraica che dice un soffio è la vita dell'uomo. E noi purtroppo quando leggiamo questo brano pensiamo che è qualcosa di brevi, è un soffio. No, la vita dell'uomo è un soffio, è proprio il soffio che ci portiamo dentro che ci rende esseri viventi, altrimenti siamo cadaveri, siamo involucri e basta. Si è vivi perché è presente in noi un soffio di vita, lo stesso soffio di Dio. Ebbene, il terapeuta si prende cura del corpo informato da questo soffio vitale. Diciamo di più, guarire, prendersi cura, diciamo, ecco, prendersi cura di qualcuno significa, questo lo dice Filone, dice per i terapeuti curare significa tornare a farlo respirare. Tornare a far respirare la persona di cui ti stai prendendo cura. C'è una bellissima espressione in ebraico che rende la parola salvezza. Cioè, per gli ebrei salvezza significa mettere il suo soffio al largo. Cosa vuol dire? Sciogliere il soffio vitale da tutti i blocchi e chiusure che gli impediscono di respirare. Questo significa salvezza. Sciogliere il soffio, sbloccare, diciamo, il soffio da tutti i blocchi e chiusure che gli impediscono di respirare. Quindi il terapeuta è colui che salva perché aiuta la persona a respirare nuovamente da tutti quei blocchi che lo tenevano prigioniero. È molto attuale questa cosa, molto attuale. Lo si dice comunemente, no? Quando sono tornato a respirare, ho bisogno di respirare, mi manca il respiro. In questo senso qua, ecco, il terapeuta è dunque colui che ha come compito quello di sciogliere quei nodi che impediscono all'uomo di respirare in pienezza, cioè di porre la persona al largo, farlo nuovamente navigare, porlo al largo, fargli prendere nuovamente la navigazione. Ora, quali sono questi nodi, questi gangli dell'anima che impediscono di respirare e di cui il terapeuta si prende cura? I terapeuti, dice Filone, sono convinti che c'è soltanto l'unica grande malattia da cui scaturiscono tutte le altre. E questa malattia è la passione. Pate in greco, da paton, da cui patologia. C'è una passione dentro l'essere umano che può bloccare il respiro, il soffio vitale, lo può tenere schiacciato. Questa è la patologia. Siamo malati patologici se possediamo quella passione che è in grado di dissolverci e di farci perdere la ragione. Perché l'uomo sottomesso alla passione non è più libero. Quindi il terapeuta ha il compito di liberare l'uomo da questa patologia. Questo è il testo, vi leggo la frase di Filone. Come un cavaliere che ha perduto la padronanza del suo attacco ed è portato via da cavalli folli. L'uomo malato è colui che è stato disarcionato da il proprio cavallo. Ora, come un cavallo ha quattro zampe, le quattro zampe del cavallo sono le quattro patologie che derivano da questa grande passione. E quali sono queste patologie che in qualche modo soffocano limitano, schiacciano il soffio vitale. Quindi quali sono le quattro patologie cui i terapeuti si dedicano? Sono quattro patologie che credo, affrontate da Filone, ma che credo possano dire molto anche al nostro mondo interiore. Prima, l'edonè, edonismo. Cosa significa? Attaccamento al piacere. La distruzione non consiste nel piacere. Cioè, i terapeuti non se la prendono col piacere, ma nell'attaccamento al piacere. E questo che è devastante. Cioè, questo è il ragionamento. Il piacere, qualsiasi piacere, è di per sé fugace. Va e viene. Il dramma qual è? Il male qual è? È volerlo far durare. Ma voler far durare ciò che non è fatto per durare è solo causa di dolore, di sofferenza. Cioè, il piacere è bene, ma trattenerlo, attaccarsi ad esso è l'inizio della sofferenza. È qui che nasce l'illusione. Ci attacchiamo al riflesso e perdiamo la luce. È un'illusione. Attaccarsi al piacere è come attaccarsi all'ombra. I terapeuti propongono come antidoto a questa patologia la padronanza dei sensi. Dato che a generare il piacere sono i sensi, occorre imparare la moderazione dei sensi. Essere moderati. L'antica Grecia ci ha lasciato un importante insegnamento. Sul pronao del tempio di Apollo, che sorge sul Parnaso, vi era un'iscrizione che è diventata famosa, no? Conosci te stesso. Socrate, nel Protagora di Platone, racconta che vi era un'altra iscrizione a fianco, che recitava Meden Agan, che significa nulla di troppo. Quindi le due ali per far volare l'uomo sono la conoscenza di sé e l'agire con misura. Qui si concentrava tutta la sapienza antica. Quindi per i terapeuti la questione non è disprezzare il piacere, ma essere liberi nei confronti del piacere. Tutto è buono, ma va goduto per quello che c'è. Cogliere il momento di piacere e non cercare di trattenerlo. Trattenere un piacere non aumenta il piacere, ma lo trasforma in sofferenza. Trattenere il piacere non lo aumenta, lo dissolve con sofferenza. Seconda zampa del cavallo, seconda, diciamo, declinazione della passione, della patologia mortale, epitumia. Disorientamento del desiderio, l'avevamo accennato prima, è interessante. A un primo acchito pare che Filone sia contro il desiderio, tout court. Il desiderio è una malattia. Il desiderio dà insoddisfazione. Il desiderio è mancanza di qualcosa che arreca sofferenza. Questa è l'esperienza un po' di tutti. Il desiderio crea un certo tipo di sofferenza, di inquietudine. Tu sei inquieto fino a quando non possiedi l'oggetto desiderato. Ecco, il terapeuta, e qui penso che sia geniale, cioè quando leggevo queste cose, poi vi dico i libri da qui, dico, ma queste cose le hanno dette adesso? Se tu leggi dei trattati di psicologia, è impressionante, cioè è già stato tutto detto. Il terapeuta è colui che sa assumere la mancanza. chi abita la mancanza senza dolore. Imparare ad assumere la mancanza, cioè imparare a vivere senza. Perché il desiderio, dicono i terapeuti, ruba il presente. E tu vivi sempre desiderando, ma mai vivendo fino in fondo il momento presente, perché sei sempre oltre nel desiderio. Il desiderio ruba il presente. Ma per Filone, a ben vedere, non è questione di vivere senza desiderio. Alcuni desideri ovviamente sono fondamentali, della progettualità, pensate. L'uomo è essere desiderante, ma è ridefinire il proprio desiderio la questione, ridefinire i propri desideri. Anche qui, dato che non si può che desiderare ciò che è transitorio, occorre non confonderlo mai con la realtà definitiva. Quando confondiamo il tutto col parziale, allora nasce la sofferenza. Non confondiamo i piani, dice Filone. Non confondiamo il parziale con il tutto. Nulla di ciò che desideriamo potrà compierci definitivamente. Nulla. Anche se lo pensiamo importante, anche se lo pensiamo, ma nulla di quello che desideriamo potrà realizzarci definitivamente. Cioè, quando il desiderio idolatra i suoi obiettivi, questa è patologia. Questo crea sofferenza. Chiedere al finito di assolvere il compito di infinito è un grave inganno. Noi desideriamo sempre qualcosa di finito e nulla di finito può compiere la nostra felicità. Quindi il terapeuta ridefinisce la giusta misura. L'uomo è essere desiderante perché desidera sempre oltre ciò che è. Oltre ciò che c'è e oltre ciò che è dato. Il nostro cuore, dice il terapeuta, non può mai essere appagato da nulla e da nessuno. E qui dicono una cosa splendida riguardo a Dio. Loro dicono: ciò che noi chiamiamo Dio, l'essere, non è il desiderato in grado di compiere il nostro desiderio. Cioè neanche Dio, inteso come solitamente lo si intende, può compiere il nostro desiderio. Ma l'essere è ciò che tiene aperto il nostro desiderio all'infinito. L'essere è ciò che tiene aperto il nostro desiderio all'infinito. Cioè, è straordinaria questa cosa. Cioè, Dio non compierà mai il nostro desiderio, ma permette che il nostro desiderio non rimanga aperto all'infinito. Il vero Dio non vuole la morte del desiderio, ma vuole che il desiderio viva sempre. La tragedia è quando non si ha più desideri. Aver cura del desiderio si risolverà perciò nel conservare nell'uomo lo spazio di una mancanza. Prenderci cura del proprio desiderio vuol dire prenderci cura, conservare nel nostro intimo lo spazio per una mancanza, vigilando di non fare dell'essere un esistente. Perché quando io penso Dio come qualcuno che può compiere il mio desiderio, l'ho trasformato da essere a esistente, a un oggetto, e quindi è finita. Dio deve essere sempre il totalmente altro. Filone, in un'altra opera, nel De Posteritate Caini, scrive: l'essenza divina è per l'anima il più grande dei beni, afferrare Dio e saperlo inafferrabile, vederlo e vedere che è invisibile. Terza zampa del di questa della patologia mortale, lupe, che potremmo tradurre con tristezza. La salute dell'uomo è la gioia, e la gioia è partecipazione dell'essere, inteso come l'abbiamo inteso prima. La tristezza che cos'è? È essere separati dall'essere, e accordare un'importanza smisurata a ciò che non è. Il terapeuta è colui che si prende cura dell'uomo affinché lo si possa ricondurre alla fonte trascendente del suo essere, che è la gioia. Una gioia però non soggettiva, che manca soltanto quando la si dimentica. Qui poi nella letteratura che vi lascio alla fine, Leloupe, che è il grande studioso di Filone e dei terapeuti, amplia tutto questo discorso, ve lo leggete poi magari con calma. Ma vado a questo Phobos, che è la quarta e ultima zampa di questa bestia, che è la patologia mortale, che sono le fobie. La fobia, Freud la definirà molto più tardi isteria d'angoscia, e la fobia si manifesta sempre attraverso crisi d'ansia. Si hanno fobie di svariate cose, oggetti, situazioni, animali, mezzi di trasporto, ognuno ha le sue fobie. Il fobico vive in costante stato di allerta. Si difende dalle sue pulsioni negandole, in quanto la fobia è generalmente la conseguenza di una pulsione aggressiva o sessuale repressa, in quanto non accettabile dal me. Queste sono, è un linguaggio ovviamente, avete compreso, contemporaneo per la definizione di fobia, ma ci serve per poi vedere come i terapeuti l'abbiano già in qualche modo decodificata 2000 anni fa. La tendenza istintiva è convertita in una tendenza generalmente opposta. Ad esempio, il desiderio di un rapporto sessuale si trasformerà nel suo contrario, ossia nella paura, nella fobia di averlo. La tendenza istintiva è allora trasposta o spostata su un oggetto o una situazione simbolica, ed è il contrario che costituisce la fobia. C'è un autore, Jean Herbert, che fa questo esempio molto indicativo. Dice: siamo in India, in mezzo ad una strada c'è un pezzo di corda arrotolato. Nella penombra al fobico appare con un serpente. Panico. Per il fobico quel pezzo di corda è veramente un serpente. Paura, aritmia, sudorazione. E se il fobico è anche un po' debole di cuore, c'è il rischio che gli prenda anche un malore e rimane stecchito. Eppure, dal di fuori, tutto questo è pura illusione. l'unica cosa sarebbe che lui vedesse la natura reale della corda. La salvezza per il fobico sarebbe che lui vedesse la natura reale della corda e l'illusione cadrebbe. E solo studiando il serpente che si arriverà a farlo scomparire e a vedere la corda. Cosa vuole dire l'autore? E analizzando la propria ombra interiore, i propri serpenti interiori, che farà cessare la fobia. E i terapeuti a riguardo cosa dicono? 2000 anni fa. Dicono una cosa interessantissima. Per il terapeuta la questione è di non aver paura di aver paura. Accetta, fai i conti con la tua paura, smascherandola. Guarda in faccia ciò di cui hai paura e giungerai a scorgere la parte delle tue proiezioni, dei tuoi desideri repressi. Non aver paura di aver paura. Il terapeuta è soprattutto colui che sa ascoltare senza angosce le angosce dell'altro. Questo vuol dire prendersi cura, avere cura. Da questo ascolto non contaminato, quindi ascoltare senza angoscia le angosce dell'altro, da questo ascolto non contaminato possono nascere una certa distensione, un certo riposo, perché il fobico è sempre stanco, a volte esaurito a forza di lottare contro la sua corda. Quindi la quiete cui il terapeuta condurrà il fobico lo aiuterà ad osservare se stesso, al gioco dei pensieri, delle paure, legati ai suoi più forti ricordi. Il terapeuta è un maestro di realismo e ci ricorda che conoscersi intimamente è il rimedio di ogni paura. Abbiamo solo illusioni da perdere, false immagini di noi stessi, non possiamo perdere la realtà. La conoscenza di sé mi libera dalla paura perché mi libera dal me che ha paura e mi lascia la presenza dell'essere che è e che rimane quando non rimane più nulla di me. Quindi alla fine, quando non c'è più l'io, non rimane la tristezza ma la vera gioia, perché c'è solo il puro essere. Ultimo aspetto su cui lavorano molto i terapeuti d'Egitto è avere cura dell'essere. L'abbiamo accennato prima, l'essere con la maiuscola, l'essere. L'essere di cui Filone, sull'esempio dei terapeuti, invita a prendersi cura è l'essere per eccellenza tradotto nei testi con Yahweh, Dio. Ma cosa vuol dire in sostanza prendersi cura dell'essere per eccellenza? E qui i terapeuti hanno un'indicazione bellissima, dicono: dobbiamo curare ciò che in noi non è malato e non è mortale. Prendersi cura, ripeto, in noi di ciò che non è malato e non è mortale. Per cui curare non è soltanto aggiustare, ma anche prendersi cura, cioè offrire protezione, difendere. il terapeuta ha cura dell'essere, di questo essere, gli dona del tempo, gli dedica del silenzio, uno spazio dove l'essere può finalmente raccogliersi e riposarsi nell'uomo e informare tutte le realtà relative. Aver cura dell'essere e occuparsi di ciò che va bene in noi, quel punto di luce che dissiperà le nostre tenebre. Prendersi cura dell'essere significa sgombrare la propria interiorità da tutto ciò che essere non è. La vita può essere anche fare cose ammirevoli, ma proviamo a domandarci, e se ci fosse da fare qualcosa di meglio del fare cose ammirevoli? Sì, è possibile. Perché in fondo anche le cose ammirevoli ingombrano e impediscono di fatto l'accesso a qualcosa di meglio. Prendersi cura dell'essere per i terapeuti, in ultima analisi, significa non fare. Arrivare allo stato di sannyasa, per dirla con la tradizione indù. Arrivare allo stato di sannyasa. Lasciare tutto, affetti, cose, oggetti, e diventare mendicante. Il sannyasa, non so se qualcuno ha masticato, ecco, nella tradizione antica indù, l'uomo conosce 4 tappe fondamentali per diventare pienamente se stesso. Ed erano 4 tappe, vitali. La prima tappa, ve le dico perché c'è una grande sapienza qua dietro, che sono gli stadi, stadi successivi nel quale si acquisisce progressivamente la consapevolezza del proprio scopo di vita. Il primo stadio è quello del brahmacharya, l'apprendistato, è quando c'è il giovane che studia, che si prepara per il futuro. Poi c'è il garastya, la sovranità, garastya. Io ve l'ho anche scritto, tra l'altro. Ecco, sannyasa, l'abbandono, e l'apprendistato, brahmacharya, garastya, la sovranità. E quando il secondo rito, il matrimonio, ci si sposa, si entra in società, si lavora, si guadagna, si mette da parte, poi si cresce e si arriva al terzo stadio, che è il vanaprastha, l'eremitaggio, con la propria moglie, quando, o da soli, quando i figli sono grandi, quando si è passato tutto loro. Ci si ritira al limite di un bosco, di una foresta, e si comincia a riflettere sulla propria vita. E poi l'ultima tappa, quella definitiva, quello che dicevo prima, sannyasa, l'abbandono. Si abbandona tutto, si parte come mendicante e si vive soltanto del dono degli altri. Ecco, prendersi cura dell'essere, abbiamo detto, per i terapeuti, in ultima analisi, è questo. Terapeuti esercitano ancora la cura attraverso ciò che loro chiamano epoche, ve l'ho scritto qui, sospensione del giudizio. La cura dell'epoche, letteralmente sarebbe proprio mettere tra parentesi, per dirla con Husserl. Cosa significa? Guardare la realtà, qualcosa o qualcuno, e mettere tra parentesi la propria precomprensione, il proprio pregiudizio, per arrivare a vederci chiaro, non proiettare il nostro pacchetto di memorie su quella cosa là. Qui i terapeuti hanno avuto un'intuizione impressionante. Affrontare la cosa mettendo tra parentesi il proprio giudizio, le proprie precomprensioni, il proprio sentimento, il proprio sentire, perché l'altro possa rivelarsi nella sua realtà. Con l'epoché si esce dal proprio punto di vista, i suoi condizionamenti, e vedere finalmente le cose per ciò che sono, nella loro alterità. Solo allora si arriverà alla chiara visione. La nostra vita sovente vale per lo sguardo con cui viene guardata. Provate a pensarci. La nostra vita sovente vale per lo sguardo con cui viene guardata. Alcuni sguardi ci atterriscono, altri ci elevano. I terapeuti, vivendo sotto il continuo sguardo dell'essere, giungono ad essere slegati da tutti gli altri sguardi. Il terapeuta, infine, è colui che sa ascoltare. Prendersi cura dell'ascolto. Ascolto di cosa? Anzitutto della natura. Il terapeuta, questo lo dice Filone, sa decifrare l'albero, la nuvola, il movimento degli astri per intendere meglio il logos che informa tutte le cose e che è al principio della creazione. Per Filone ascoltare una forma sensibile qualunque significa sempre percepirla come eco di una voce più silenziosa e più alta. Porsi in ascolto della realtà e sentire altro di ciò che dice quella cosa. Il suo orecchio incollato alle cortecce degli alberi, ai muschi del mondo, lì sente venire il passo di Dio. La natura è il corpo del Logos, l'involucro carnale della parola increata, della quale dobbiamo fare suonare in noi il silenzio, silenzio che ci condurrà verso i portici di abisso che circondano il solo essere. I terapeuti, probabilmente, gli studiosi sono, visto che non ci sono, diciamo, testimonianze storiche sull'esistenza dei terapeuti, qualcuno si è anche posto la domanda, ma sono esistiti questi terapeuti? Concretamente ci sono stati? Qualcuno avanza l'ipotesi che Filone in realtà, descrivendo questa comunità che lui dice aver incontrato, in realtà è una sua, diciamo, una figura, diciamo, una comunità utopistica in qualche modo, nel senso che è la sua, è il pensiero che se l'umanità continuasse a crescere in umanità, ecco, si arriverebbe a vivere tutti come i terapeuti, a prenderci cura dell'essere e degli esseri in questo senso. Quindi è una, diciamo, potrebbe essere una comunità ideale. Ma per noi rimane comunque sempre un bel invito a fare di noi stessi, essere capaci di prendersi cura degli esseri, dell'essere, e prendendoci cura in questo modo, diventare sempre un po' più noi stessi. Grazie.
Bene. Spero che non sia stato troppo complesso. Ecco, volevo... c'è pochissimo sui terapeuti, in realtà. Jean-Yves Leloup ha scritto Aver cura dell'essere, edito da Archeios, una casa editrice un po' particolare, con la K, Archeios. Avere cura dell'essere. Leloup è un grande studioso francese. Filone e i terapeuti d'Alessandria, ma forse ancora più bello, più complesso anche, ma nel senso che mette insieme tanti aspetti, è un lavoro a quattro mani, Leonardo Boff e lo stesso Jean-Yves Leloup, I terapeuti del deserto, edito da Tribaudi. E qui gli autori mettono insieme Filone d'Alessandria, Francesco d'Assisi e un altro filosofo contemporaneo, Graf Durkheim, e li mette tutti e tre insieme e fanno un bellissimo percorso proprio sulla scia, ecco, dei terapeuti d'Egitto, i terapeuti del deserto, sentite. In italiano c'è questo, poi probabilmente in francese c'è altra bibliografia, ma è un mondo poco conosciuto. Bene, allora possiamo passare alla seconda relazione, dottoressa Rapelli. Fai un auto, stai. Allora passo. Ah, le porte di uscire. Visto che vanno di moda le autopresentazioni, fai una presentazione di te stessa, ecco, così, così introduciamo.
Dare l'avvio al video perché è a te.